File 17, pagina 100. Elidio Miola. Ho fatto l'apprendisaggio in una officina di via del Fortino. Il proprietario si chiamava Manfrinato Antonio. Poi, verso la fine del 41, volevo entrare in uno stabilimento più grande, anche per vedere se si poteva guadagnare qualcosa di più. E difatti sono entrato il 2 gennaio del 42 in Fiat alla Grandi Motori. Come sono entrato lì, mi trovavo un po' a disagio, perché l'officina era, come si può dire, a conduzione familiare. Invece in Fiat dovevi dipendere dal caposquadra, dal caporeparto, poi c'era il cottimo individuale, che per uno che non era mai entrato in Fiat era un po' un problema, perché tutti quelli che erano già lì si erano messi da parte un mucchio di utensili, se li preparavano, avevano il cassetto chiuso con il lucchetto, tutto a chiave, per avere la loro roba, per poter lavorare meglio, e chi arrivava nuovo era un po' un pesce fuor d'acqua e allora non sapeva come aggiustarsi. Poi, poco per volta, ti ambientavi, cercavi anche te di arraffare, perché non era facile avere sti utensili. Dovevi fare un lavoro su disegno, ci andavano certi attrezzi, andavi in magazzino a prelevarli con le medaglie, ti davano 8 medaglie e con questi pezzi potevi prendere un trapano, un maschio, un utensile, qualcosa che ti serviva, un calibro per controllare secondo cosa richiedeva sto lavoro. Allora andavi in magazzino, ti approvvigionavi, però sti lavori a volte si ripetevano. E allora, per poterli fare più in fretta, dato che erano pagati a tempo, bisognava cercare di aggiustarsi gli utensili, di tenerli da parte, di farsi un po' una provvista per poter lavorare, e allora erano un po' scarsi perché c'era la guerra. Un po' anche ero giovane e non avevo l'esperienza e le malizie che avevano loro a quel tempo. Mi sono poi ambientato e però i primi mesi, i primi 5-6 mesi, prendevo una conta settimanale tutte le settimane, poi alla fine del mese si prendeva il cotimo, ma in base al lavoro che avevi svolto. I primi 4-5 mesi io dovevo dare dei soldi alla Fiat, alla fine del mese, non la Fiat darmi dei soldi a me, e questo è un fatto, per arrivare fino a quando sono stato lì. Quando sono andato via dalla Fiat, che poi sono rientrato nel 45, il primo mese che ho lavorato mi sono visto decurtato 150 lire di debiti che avevo prima della guerra, che allora 150 lire era un litro e mezzo di vino. Però non mi hanno perdonato neanche quelli. Comunque il lavoro si svolgeva in quella maniera lì, e si facevano 10 ore al giorno, dalle 7:30 alle 12 e poi dopo dalla 1:30 alle 2 fino alle 7:30 di sera, e la notte si faceva dalle 7 fino alle 5:30 del mattino, mezz'ora per mangiare quel che c'era. Quando c'era stato gli scioperi del 43, per un pelo sono scampato all'arresto anch'io, perché noi eravamo tutti fuori, no? Non siamo entrati, e lì si vede che qualcuno ha fatto la spia, hanno fatto una retata, no? Io ho potuto scappare, ma il mio amico l'hanno preso e l'hanno portato in carcere. Quando è stato fatto il processo al Tribunale Militare di Torino, io sono andato a testimoniare per lui, e lì bisognava raccontare una balla. Io ho detto così che lui era venuto con me per entrare, e che poi avevamo dovuto scappare per non essere presi, e insomma tutte quelle storie lì. E la notte era dura e triste anche per il fatto che o c'erano i bombardamenti o il preallarme. Allora noi quasi quasi si voleva che ci fosse un allarme aereo per andare nei rifugi, per riposarsi un po'. Poi era il freddo da combattere, la fame, e avevi poco da mangiare anche a quei tempi là. C'era la tessera e se potevi aggiustarti, ti aggiustavi, se no bisognava arrangiarsi alla bella e meglio. Nel bombardamento del 28 luglio del 43 hanno buttato giù tutto il reparto dove eravamo noi. Abbiamo sentito come uno scrollone, un rumore, un tonfo, però non sapevamo niente. Quando siamo usciti ci mancava tutta un'ala del reparto, a noi non è successo niente. Grazia Giaretto. Lei mi ha detto che quando è stato catturato è stato prima a San Sabba nella Risiera. Sì. Lì lavoravate, cosa facevate? No, lì niente, lì eravamo chiusi. Ha visto quei cameroni? È andata a San Sabba? No. Ci sono dei padiglioni, no? Noi eravamo sopra lì, chiusi. Sotto c'erano ebrei e sopra altri prigionieri e non si usciva di lì. Quando sono uscito di lì, sono andato a finire a Dachau. Anzi, dovevano fucilarci. Poi chiedevano se volevamo andare a lavorare in Germania. Quando hanno parlato di lavorare in Germania, in confronto alla fucilazione, abbiamo accettato. Certamente a 20 anni non avevi voglia di morire, e allora siamo andati lì. Però non si sapeva cos'era il lavoro, tra parentesi, ridendo. Noi credevamo di andare a lavorare come civili, diciamo. Invece era tutta un'altra storia. Siamo poi arrivati a Dachau a mezzanotte, a luna di notte, cani, quei cani lupo che avevano l'SS Schnell, via, e ci hanno chiusi dentro dove adesso c'è il museo. Allora lì c'era il locale dove ci spogliavano, dove c'era il magazzino. I primi che ho visto vestiti a righe verso l'alba, alle 4:30 che c'era la sveglia in tutti i campi, l'Aidit. Ma ci hanno il pigiama qui dentro? La prima cosa che mi è venuta in mente è quella. Poi il pigiama, ho poi saputo dopo cosa voleva dire. Eravamo lì ad Alak, insieme a Milani e a diversi altri italiani che io conoscevo, no? Mi viene l'infezione in un piede. Sono andato alla specie di infermeria lì. Faccia conto questo, è il pollice. Mi hanno levato via tutta la pelle. Con un pezzo di carta igienica erano quelle le bende, un giorno di riposo. Il giorno dopo tutti sono partiti, andati tutti in Alsazia-Lorena a lavorare in galleria dentro le colline. Allora sono stato male, perché sono rimasto solo, che non capivo più una parola in mezzo a francesi, russi e polacchi. Tutta gente che ti trovavi un po' spaesato, eh? Poi dopo quando ho saputo che sono rientrato ho detto «Guarda, la mia infezione al piede è stata la mia fortuna, è stata una salvezza, perché ho trovato dei momenti difficili, duri, ma non come loro in quei campi là, perché lei pensi lavorare e dormire sempre sottoterra, in quelle gallerie che facevano. Quando lei è arrivato, ha dovuto dichiarare qualche mestiere? Sì, io ho detto sempre che ero meccanico, per un motivo solo, per essere almeno al coperto, e difatti le prime volte ho fatto dei lavori anche intorno al campo, così quando sono andati via gli altri, poi ho sempre battuto che ero meccanico e sono poi rientrato di nuovo dentro lo stabilimento. Facevano motori stellari per gli aerei, almeno lì ero al chiuso, ero al riparo dalla pioggia e dal freddo. E il suo lavoro in che cosa consisteva? Il mio lavoro era tornire dei pezzi che ti davano. C'era un civile che ti dava da fare quei pezzi e dovevi cercarli di far bene, che avevi tutti i tuoi calibri per controllarli e non rovinarli, perché se rovinavi dei pezzi, se era uno poteva anche essere una sgridata, se erano diversi era un sabotaggio e potevi anche essere impiccato, come ho visto impiccare 2 o 3 russi lì ad Alak, appunto per quello, perché lì pensi che sabotaggio avevano fatto, avevano rubato, rubato o preso dei pezzi di cinghia che erano stati buttati via, che erano delle cinghie rotte per aggiustarsi gli zoccoli. Li han presi e da quella storia lì è nato un processo e li hanno impiccati per quella cosa lì. E l'orario di lavoro? L'orario di lavoro in Germania era 12 ore al giorno, mezz'ora di intervallo. Facevo 15 giorni la notte e 15 giorni il giorno. E c'era una pausa per il pranzo, mezz'ora. E com'era il rapporto con i capi, con i capò, con i meister? Ma dipende. Nell'ultimo posto che sono stato, a Bleikach, dunque si parla già del febbraio-marzo del 45, loro lo sapevano che la cosa andava a finire male e allora erano già un po' più mansueti verso di noi, non strillavano più, cercavano di dire: ah, ben, tenete duro, che prima o poi andrete a casa. E difatti dopo ci hanno liberati ad aprile. In quel posto lì a Bleikach ho conosciuto un veneto che però abitava qui a Torino. Lui era libero lavoratore, era andato come contratto e lavorava nella stessa officina dove lavoravo io, ma io non lo sapevo che fosse lì. Me l'han detto altri compagni: guarda che c'è un torinese, un italiano che lavora lì. Ma scherzi? No, è vero. Allora sono andato a parlare a questo qua e gli ho detto: ma è vero? Gli ho parlato in piemontese, no? Gli ho detto: alle vera che ad ses turineis, ses ad Turin, in piemontese, così, sì. E lui, mentre continuava a lavorare, lavorava una pulitrice, no? E lavorava senza guardarmi, perché aveva paura anche lui. Sono andato di notte, né? Però quando facevo la notte, e lui mi fa: porfiel, as capis che le dura. È dura, perché, povero ragazzo, lavorare qua, e poi adesso i tedeschi hanno sganciato un'arma tremenda. Stavano studiando, avevano le V2 e le V1. E sarà dura, ma fatti coraggio, che adesso io fra un mese devo rientrare in Italia. E allora io gli ho detto: guarda, fammi solo un favore se puoi, manda a dire due parole ai miei che io sono vivo e basta. E quello mi ha detto: io posso scrivere solo una volta o due al mese e devo scrivere ai miei, e se poi viene censurato, ma metti solo che io sto bene e basta, non mettere niente. E così ha fatto. I miei hanno ricevuto quella cartolina lì e dicevano: oh, povero diavolo, ha fatto scrivere da un altro, sarà disgraziato, gli mancheranno le mani. E non sapevano cosa pensare di me. E poi a questo ogni tanto di notte passavo lì, facevo finta di niente, mi lasciava correre qualche pezzetto di pane, qualche patata bollita. E poi: vi siete poi ritrovati? È venuto a trovarmi a casa mia quando sono rientrato qui a Torino e siamo stati insieme un giorno. Poi lui dice: adesso io ti saluto perché lascio tutto a Torino, vado di nuovo a stabilirmi nel Veneto. E fatto sta, non ho più avuto notizie. E invece i meister tedeschi, i civili tedeschi, lei pensa che comunque portassero al di fuori del campo delle notizie? Ma io penso di sì, perché loro sapevano tutto, e loro leggevano i giornali. E poi c'era qualcuno, qualche prigioniero, che capiva il tedesco, e allora anche da quei pezzi di giornale che... perché il giornale era la carta per le sigarette, per chi poteva avere il tabacco. Io non fumavo, per mia fortuna. Comunque qualcuno si faceva delle sigarette e leggevano, e si sapeva che i russi avevano sfondato, che erano già entrati in Germania, sempre per quel che dicevano i civili, E poi sovente si vedevano anche dei bombardamenti, dei mitragliamenti delle strade, e poi quello che abbiamo saputo quando hanno cercato di evacuarci, di portarsi a Mauthausen. Invece siamo arrivati a una cinquantina di chilometri, eravamo bloccati lì, in mezzo alla campagna. Bisognava attraversare le montagne per scendere giù a Innsbruck e eravamo a 200-250 chilometri da lì. Ci avevano fatto fare circa un centinaio di chilometri, sempre a piedi di notte. E dormire in quelle baracche degli attrezzi nei campi, no? Ci mettevano lì dentro pigiati, poi è arrivato l'ordine e siamo tornati indietro. L'hai detto, se torniamo indietro va tutto bene, speriamo solo che non succeda niente. E siamo arrivati di nuovo dove eravamo partiti, a Bleikach. Quel campo lì non era un campo come ad Allach, che era isolato. Era un campo fatto dentro uno stabilimento vecchio, che sopra dal terzo piano in su lavoravano, però avevano un accesso da un'altra parte. Ci hanno di nuovo chiusi dentro, hanno sprangato tutti e noi, guai chi guarda fuori, spariamo dentro, perché chi guarda fuori verso la strada. E allora noi siamo stati un po' lì, poi la curiosità. Abbiamo messo il naso fuori, abbiamo visto che non c'erano più sentinelle, nessuno ci ha più tenuto, abbiamo battuto, abbiamo aperto le porte e siamo usciti e sembravamo degli scemi, perché si girava sempre lì, non si era capaci di uscire. Forza che eravamo abituati a star chiusi e sembravamo come una bestia quando è sempre stata in gabbia, non è più capace di stare fuori, lo stesso noi. Poi poco per volta ci siamo poi spostati, abbiamo trovato anche altri italiani, prigionieri militari nei paesi vicini. E le SS? Con le SS di rapporti non se ne aveva noi, fuorché quelli dell'ordine o delle botte. Ma le botte poi picchiava di più il capo che le SS. Le SS lasciavano il compito a loro. Dalle SS ho preso una volta uno schiaffo forte di dietro, così mentre passavo alla porta, perché non ero ben allineato. Qualche calcio a Allach, sempre per lo stesso motivo, o perché quando rientravi non eri a posto bene, o avevi un bottone sbottonato, o se mancava un bottone erano botte. E si ricorda comunque di punizioni sul lavoro. Pensi, una volta a me è successa una cosa, che però non era colpa nostra. Dopo il tornio ho lavorato un po' al trattamento di tempera e cementazioni metalli, a quelle bielle famose di aereo, quelle piccole che andavano poi allacciate alla biella madre, quelle bielle lì. Quando arrivavano c'era un forno che si doveva metterle dentro e si dovevano far raggiungere 500 gradi a queste bielle. Ste bielle diventavano rosa e dopo un po' che erano di quel colore lì si dovevano tirar fuori e c'era un bagno di sali fusi che andava a 200 gradi. Queste bielle si prendevano con due bacchette, si mettevano lì dentro un passo per volta e c'era un pulsante, schiacciavi sto pulsante elettrico e quando suonava il campanello, che era passato un minuto, dovevi metterle a bagno nell'olio e si lasciavano raffreddare. Allora è arrivato un punto che ste bielle non andavano e dicevano che era per colpa nostra, perché invece di levarle quando suonava il campanello noi ci addormentavamo e le bielle si deformavano. E allora noi non si sapeva parlare e hanno fatto venire l'interprete lì e noi gli abbiamo detto: ma guardate, fatelo davanti a noi, controllate quello che facciamo adesso. Allora noi trac l'abbiamo messo dentro, poi schiacciato, poi levate, messe via e tutto, e loro controllavano che si deformavano e hanno detto: ma qui qualcosa c'è che non va. che poi era quella famosa lampadina che spegnevi perché c'era un relè che non funzionava più bene. Invece di aprirsi a un minuto, si apriva a un minuto e 20 secondi e bastava quello per deformare le bielle. E già parlavano di sabotaggio, di impiccagione. E la paura era sempre quella, perché bastava un nulla per... e quello, il momento più brutto, è stato quello lì. E per arrivare in fabbrica, che strada dovevate fare? O si camminava 40 minuti, che a piedi era una tragedia, specialmente d'inverno quando faceva freddo e con sti zoccoli nei piedi. Ho ancora i segni adesso, degli zoccoli. Dopo a Blajkak era più vicino ad andare a lavorare, che prima era a Lac, quel reparto lì, poi l'hanno bombardato e allora ci hanno portati, hanno smistato quel reparto lì in un paese a Blajkak e noi siamo andati dietro al reparto. E c'era una specie di retribuzione per questo lavoro? No, niente là, proprio niente. Solo a quelli che facevano dei lavori ai forni o a quelli che lavoravano alla sabbiatura davano qualche cosa, una specie di semola, no? Rara. Gli davano una mezza razione in più a quelli, che se ce ne avanzava un po' la davano a loro. C'era solo da sperare di restare sani. Quelli che stavano male cercavano di andare a lavorare, perché se non andavi a lavorare eri quasi condannato a morte. E allora, anche se non stavi bene, preferivi farti aiutare dai tuoi compagni e andare sul lavoro. E gli allarmi aerei? Gli allarmi aerei negli ultimi tempi erano forti, specialmente lì a Blajkak. Allora a volte ti facevano stare lì, non potevi mica uscire. E ad Alak lo stesso ci facevano uscire dallo stabilimento. I civili andavano via col preallarme e noi prigionieri, quando suonava proprio il vero allarme, ci mettevano dentro delle buche che erano profonde come questo tavolo nella terra, un 70 centimetri, e ti mettevi lì dentro. Però ecco la consolazione che avevo era questa. Se crepo io, crepa anche quello lì, pensavo. Il militare che era lì con un fucile almeno creperà anche lui, ridendo. L'unica soddisfazione che avevo. E comunque, qual era la diversità delle condizioni di lavoro tra da prima e poi in campo? L'organizzazione del lavoro vera e propria era migliore in Germania che in Italia. Sì, là c'era di tutto, non mancava niente. Gli strumenti necessari alla lavorazione erano disponibili, non come alla Fiat che bisognava arrangiarsi, specie alla grande motori, che non era un lavoro di serie, si faceva i motori marini, perciò lì ne facevi 2, 3, 4, non lavoravi in serie, come alle automobili che se ne fanno migliaia. Certo che non era meglio lavorare là come prigionieri. Come organizzazione del lavoro sì, ma per star meglio stavo meglio a casa mia, anche se con tutti i difetti. Certo. E quando è ritornato, poi, è andato a lavorare di nuovo alla Fiat, no? Sì, sono ritornato, perché ne avevo diritto, e sono di nuovo rientrato alla Fiat. Dicono che non è vero, che c'era la repressione alla Fiat, ma c'è stata e come? Non eri mica tanto ben visto, se eri comunista, se eri socialista, eri ben visto, se eri dalla parte democristiana, adesso non per dire... Erano ben visti quelli che accettavano tutto e non dicevano mai niente. E la tessera sindacale ce l'aveva? Se io ero iscritto alla FIOM, poi dopo ho dovuto lasciar perdere, perché eri di nuovo sotto processo un'altra volta. E il rapporto con i compagni di lavoro in Germania? Ma per me è stato sempre abbastanza buono, anche con le altre nazionalità. Ho lavorato con italiani, ho lavorato con russi, anzi, nell'ultimo campo a Blajkak ero l'unico italiano con 11 russi e davano il pane ogni 12, allora 11 russi, io solo italiano, e ho imparato a contare fino a 12 per prendere il pane, per prendere i pezzi più belli. Adesso sembra che siano tutte storie, adesso fa sorridere, ma allora? Episodi di sabotaggio, oltre a quello che mi ha raccontato, ne ricorda? Ma ce ne saranno stati. Che ne han fatto? Ma dove potevano farlo? Perché se dovevi rispondere a te del tuo lavoro non potevi, se lo facevi eri morto, perciò. Ma lei provava soddisfazione nel lavorare oppure no, non trovavo soddisfazione. L'unica cosa che dicevo, almeno qua sono al coperto, d'inverno era riscaldato ed estate faceva magari un po' caldo, ma non eri fuori. Perché anch'io, prima di andare a finire a Blaikak, lì ad Alak, ho fatto dei lavori intorno al campo. Ho lavorato a preparare un campo per degli ebrei, lì vicino, e ho lavorato a picco e pala, e lì era dura a spingere i carri con la sabbia, con la terra sopra, i vagoncini su per i binari, no? Lì era un po' dura per noi. E però non era un lavoro di galleria quello lì allora, no, facevo dei fossati per fare delle baracche. Quindi in galleria lei non è andato. No, io non sono mai andato. L'ho scampata. Pagina 7.